Bene, ci siamo. Allora, ancora con voi Marco Piccari e Eleonora Marini, TMV Radio, Maracanà in questo momento. Tra l'altro, dopo vi lasceremo anche con una novità nell'ultima parte di trasmissione. Dai.
Esatto, esatto. Allora, intanto abbiamo tutti e tre gli ospiti pronti. Stasera, infatti, si torna a giocare. Noi ora ci concentriamo sul Milan. E allora, buon pomeriggio al direttore di Milan News, Antonio Vitiello. Ciao Antonio.
Ciao Antonio. Ciao, buon pomeriggio, ciao a tutti.
Poi è con noi Claudio Onofri, buon pomeriggio mister.
Buon pomeriggio a tutti voi, ciao.
E c'è anche Michele Tossani, match analyst e curatore del blog La Gabbia di Orrico, ben ritrovato.
Ah, che bel terzetto. Ciao, ciao ragazzi, ciao Michele. Allora, partiamo
da Antonio. Vai. Sì, anche con quelle che sono le scelte in vista di stasera, quindi le indicazioni sulle formazioni, a te.
Indicazioni che sono arrivate già stamattina quando Stefano Pioli ha diramato le convocazioni, perché c'è subito un'altra notizia non positiva per il Milan: l'infortunio di Ballo Touré per una distorsione alla caviglia sinistra. Ricordate quel fallo di Soriano contro il Bologna?
Brutto.
Alla fine il giocatore ha avuto questo problema, non è riuscito a superarlo e quindi non è stato nemmeno convocato. È tornato però tra i convocati Theo Hernandez, non crediamo che possa partire dall'inizio perché solo due giorni di allenamento con la squadra dopo il Covid, deve pian piano tornare arruolabile, quindi è possibile che sulla corsia sinistra venga adattato Kalulu con Calabria a destra, e due centrali potrebbero essere Tomori e Romagnoli, in porta naturalmente Tatarusano vista l'assenza di Maignan. A centrocampo dovrebbe tornare Kessié al centro della mediana insieme a Sandro Tonali, con i trequartisti che saranno Salemaker, Krunic, Leao e Giroud. Quindi turno di riposo almeno inizialmente per Ibrahimovic, che invece ha giocato 95 minuti col Bologna. Un po' di cambi per Stefano Pioli, anche dovuto soprattutto alle assenze.
Mentre per quanto riguarda il Torino, leggevo Antonio che lì davanti c'è questo ballottaggio Belotti-Sanabria, con Belotti che potrebbe anche giocare, il resto è il Torino che abbiamo visto nell'ultima partita. Claudio, tra l'altro, Onofri ha visto il Torino proprio nell'ultima gara. Ecco, che partita sarà? Vi chiedo perché non so se siete d'accordo, ma diciamo così che tra le big, è vero che mancano quattro allenatori, diciamo delle big, e quindi questo potrebbe un po' incidere, no? Qualcosa nelle partite, però possiamo anche dire che così sulla carta il Milan sembra avere la partita un po' più complicata, no? Noi abbiamo titolato oggi Esame Toro, perché
Esame Toro, il Torino di ieri, insomma, può essere particolarmente ostico, diciamo.
Allora,
così
Milan Torino, Claudio Onofri.
Sì, in effetti c'è un'atmosfera un po' contraddittoria, no? A Torino, io sono andato a vederla allo stadio la partita con il Genoa, e c'è sempre questa polemica, diciamo così, riguardo appunto la società, alcune scelte eccetera, però c'è grandissima fiducia in Ivan Juric, che secondo me è strameritata, anche se riguardo quello che è il presente, cioè la partita con il Milan, devo dire che ancora non è pienamente la squadra di Ivan Juric, diciamo, perché deve ancora stilare, diciamo così, un concetto di gioco, un'identità dello stesso che ancora non è completata. Però il lavoro che sta facendo e che ha fatto a Verona si vede, perché questa è una squadra che può crescere, tra l'altro anche con giocatori interessantissimi, parlo soprattutto nelle ultime fasi questo campionato di Brecalo, lo stesso Bremer che ha preso posizione importante in difesa, e Pobega, e quindi adesso con il rientro di Belotti potrebbe concretizzarsi, diciamo così, un qualcosa di importante. E ovviamente però dall'altra parte c'è un Milan che, a parte le traversie in qualche maniera evitate poi in quel di Bologna eccetera, però mi sembra che stia veramente viaggiando alla grande, non solamente a livello di punteggio, ma proprio come stesura completa, ecco, di un'idea dei giocatori che hanno ben in testa tutto quello che devono fare durante i 90 minuti.
Cosa deve temere il Milan, Claudio? Cosa deve temere il Milan stasera del Torino?
Ripeto, proprio l'aggressività.
L'aggressività, l'uno contro uno.
Sì, l'uno contro uno, che vabbè, ormai è storico, no? Da parte di Gasperini e il suo allievo, diciamo così, Juric. Però poi appunto ci sono anche situazioni di di tecnica individuale importanti, ecco, legate a quei nomi che ho fatto, ma lo stesso Ansaldi, per esempio, ecco, giocatore che mette la palla o di destra o di sinistra, la mette in mezzo, come è capitato appunto con il gol di Sanabria e con in altre situazioni. Deve temere proprio che la crescita del Toro, se si concretizza piano piano e quindi avanza anche dopo la partita del Genoa, ti mette in difficoltà. Poi ovviamente credo che la dimensione del Milan oggi sia, ovviamente, insomma, non solamente per la classifica, più forte di quella del Toro.
Bene.
Michele Tossani, una tua riflessione su questa gara e sulle insidie anche che il Milan di Pioli potrebbe incontrare contro gli uomini di Juric,
o anche, diciamo, il punto
il
di forza
anche,
che
sì,
può
infatti
incontrare, che deve avere
cosa
il
può fare la differenza
Milan,
anche sì.
Ma, ha detto tutto il mister. La prima cosa è l'aggressività, perché guardavo anche i dati statistici, il Torino è la squadra che pressa più in alto e più forte in tutta la Serie A, è un marchio di fabbrica del calcio di Juric, lo sappiamo, la scuola è quella gasperiniana, e il Milan col Porto ha sofferto la pressione alta e forte dei portoghesi. Quindi una pressione di quel genere continuata, se il Torino riuscirà a tenerla, cosa non facile, ma se riuscirà a tenerla per 75-80 minuti, non dico 90, quello potrebbe creare grossi problemi, anche perché il Milan è una squadra che ama costruire da dietro, e quando ha provato appunto con il Porto a lanciare i palloni in avanti per farli pulire, come si dice, a Krunic e a Giroud, hanno fatto fatica tutte e due, praticamente non hanno mai conquistato una seconda palla, quindi quello può essere un punto debole, un pericolo. Il punto di forza è chiaro che il Milan, ripeto, come diceva il mister, è una squadra superiore e si fa forte non solo di una superiorità tecnica, ma anche di un progetto che è più avanzato. Juric sta lavorando col Torino da pochi mesi, mentre Pioli ormai è tanto tempo che è col Milan e i giocatori sanno quello che devono fare, quindi la squadra va quasi a memoria. Quando entrano le cosiddette riserve non hanno la qualità alcuni dei titolari, però diciamo il gioco sopperisce a questa abbassarsi del livello, quindi quello è il punto di forza sul quale, e poi qualche rientro, insomma, che fa sempre comodo, almeno dalla panchina.
C'è una domanda anche per il direttore di Milan News, dai nostri ascoltatori al 331-8200-213, l'ultimo audio ci dicono, quindi lo facciamo sentire così risponde direttamente il direttore, vai. Vediamo, arriva, con calma che arriva.
Ciao ragazzi,
ecco, Rosario.
Una domanda al direttore Vitiello, dato che c'è Milan-Inter, cosa c'è di vero su Belotti al Milan e Pobega al Torino? Io spero niente. Cosa possano essere grandi?
Bocciati tutte. Antonio.
No, Pobega al Torino è in prestito secco, a fine stagione tornerà al Milan. Il Milan vuole puntare comunque sul giocatore, tant'è vero che il Torino aveva insistito per inserire un diritto di riscatto, ma il Milan non ha voluto. Tra l'altro sta segnando, sta facendo bene, sta acquistando sempre più fiducia in se stesso, minutaggio. Era proprio l'idea del Milan di farlo crescere con Juric. Per quanto riguarda Belotti, da quello che sappiamo il Milan comunque lo tiene d'occhio, perché è un giocatore che va in scadenza a giugno 2022, ovviamente attaccante della nazionale, lui è simpatizzante milanista. Io credo che sia una delle opzioni anche per il Milan in vista della prossima stagione, ma a giugno, non a gennaio, quindi
certo.
Riparlerà proprio a fine anno, quando il giocatore, se non dovesse rinnovare, andrà via a parametro zero.
Anche se, diciamo così, lo scenario del rinnovo al momento sembra poco probabile, quindi
esatto.
Almeno da quello che abbiamo un po' così raccolto anche noi.
Posso
Claudio
fare? No, solamente
ma puoi fare, puoi dire tutto, ci mancherebbe.
Sono davanti al computer, no? Siccome ho sentito che probabilmente gioca Calulu, no? Forse non lo sapete, non lo so, dico che c'ha un fratello che gioca nell'Ajaccio ed è il 97, 2-3 anni più vecchio di lui. Oh, a me sembra più forte questo qua. Gioca nello stesso ruolo, gioca praticamente difensore centrale o terzino destro, no? Ecco, allora no, mi è venuto in mente perché ho sentito che probabilmente giocherà lui, e allora davanti al computer mi è apparsa questa situazione. Così, tanto per
no,
dire
no.
Qualche
cosa. Va benissimo. Mentre in mezzo, Antonio, la coppia è Tonali che sì?
Dovrebbe essere Tonali che sì, Livoriano ha saltato l'ultimo impegno col Bologna proprio per uno stato febbrile, il Milan è riuscito a recuperarlo, dovrebbe riposare un attimo Bennacer che ne ha giocate 3 di fila in 7 giorni, quindi almeno il recupero di che sì è una buona notizia per il Milan, perché giustamente sai, quando ti mancano 7-8 giocatori a partita le tornazioni diventano anche abbastanza complicate. Basti pensare per esempio che sulla tre quarti il Milan non ha ricambi, cioè fuori Brain Diaz, che tra l'altro oggi il tampone è negativo, quindi con la Roma dovrebbe esserci, però stasera fuori Brain Diaz, fuori Messias, fuori Castiglieco, Florenzi e Rebic, praticamente il Milan sulla tre quarti non ha ricambi in panchina, deve adattare sicuramente qualcuno per fare un po' di rotazione. Su questo Stefano Pioli è stato bravissimo, perché il Milan comunque è primo in classifica nonostante queste problematiche di formazione, e quindi va dato comunque grande merito al tecnico rossonero che ogni volta riesce a inventarsi qualcosa.
Ma questo vuol dire, penso, no, che io sia un match analyst che un allenatore, credo che questo sia proprio la grande forza dell'allenatore, che ha il gruppo proprio tutto dalla sua parte, no? Michele, parto da te, Tossani.
Sì, assolutamente, come diceva Arrigo Sacchi, che non è proprio l'ultimo arrivato, il gioco non si infortuna, non ha scadimenti di forma, non viene squalificato, Pioli ha costruito una squadra che gioca quasi a memoria, lui cambia spesso soprattutto la costruzione, il modo di attaccare gli avversari in funzione delle caratteristiche dell'avversario, quindi è chiaro che c'è grande studio dietro, però i principi di gioco li vedete lo stesso. Anche se cambiano gli interpreti, ripeto, magari è ovvio che, con tutto il rispetto, avere Ballo Touré, che ora non c'è, ma insomma Ballo Touré o Kalulu a sinistra non è come avere Theo Hernandez, quindi è chiaro che il livello si abbassa, però i giocatori, se sanno quello che devono fare, se sono inseriti in un contesto organizzato, si riesce a sopperire anche in qualche modo, almeno fino a un certo punto, a questo abbassamento del livello tecnico. Io resto convinto, però questa è una convinzione personale, che la squadra, il Milan, continua a produrre di più di quanto sia il valore dei singoli giocatori, cioè io, molti di questi giocatori in altre squadre non credo produrrebbero quello che stanno producendo al Milan.
No, ma io credo una cosa, perché prima abbiamo sentito Sarri, no, in un passaggio,
sì.
Che ha sottolineato quanto, rispondendo a Luis Alberto, ha detto sì, un giocatore importante, però dice, per me viene prima il gruppo,
prima il gruppo,
no?
Sì.
Ecco, il Milan è l'esempio di questa cosa, secondo
sì,
me.
È vero.
Cioè, quando io penso al Milan non riesco a identificare un giocatore preciso, penso al gruppo, a quello che ha fatto questa squadra, proprio perché di fronte a tantissime, diciamo, difficoltà, perché comunque
sì,
ci sono state,
è stato molto bravo l'allenatore,
ecco, allora per dire, ha lavorato sull'intero gruppo, poi è chiaro che ha dei giocatori che fanno la differenza quando
certo.
vengono chiamati in causa, perché alcuni di questi poi sono stati determinanti. Claudio Onofri.
No, beh, certo che alla lunga poi il valore individuale di appartenenti alla rosa fa la differenza, ma io sono pienamente convinto intanto che Pioli sta facendo un lavoro straordinario, e poi proprio mi associo alle parole di Arrigo Sacchi, perché veramente il gioco, la conoscenza di quello che devi fare, ti mette in condizione di fare la stessa cosa un attimo prima, perché sai il movimento che fa o l'avversario o il compagno. E allora, quando hai questa conoscenza ben impressa in testa, è ovvio che sei avvantaggiato su un avversario che eventualmente questa caratteristica non ce l'ha, e il Milan lo sta dimostrando alla grande. Poi è logico che i giocatori vincono le partite, ma gli allenatori sono quelli che, dando appunto questo canovaccio ben impresso, ti fanno poi vincere o i campionati o comunque avere periodi di successo. Adesso, ritornando appunto a bomba con Juric e con Gasperini, sono stati sia al Verona che all'Atalanta acquisti che pochi conoscevano, diciamo la verità. Io cito sempre il Gossens della situazione, che era costato 5 milioni mi pare, e adesso hanno rifiutato 55 milioni per darlo via, nel senso che perché è bravo Gossens, ovviamente non è una scarsina, però l'ha fatto crescere il modo di giocare dell'Atalanta, e così sta succedendo proprio a Milano con Pioli, che veramente gli faccio i complimenti più sinceri, sta facendo un grandissimo lavoro.
Prego.
Volevo aggiungere proprio una cosa, se posso, a quello che ha detto il mister. L'esempio dell'Atalanta è molto calzante, perché è chiaro che sono giocatori buoni, sono stati bravi a trovare dei buoni giocatori, ma sono esaltati dal sistema, perché quanti sono usciti da quel sistema e non hanno più reso? Che sì, ci ha messo un po' di tempo, Gagliardini non si è mai riproposto a quei livelli. Cioè, l'allenatore, soprattutto nel calcio di ora, dove di fenomeni in giro ce ne sono pochi, o comunque molti, molti meno di quanto c'era prima. Insomma, io mi ricordo tanti anni fa, tutte le squadre, anche quelle piccole, avevano un giocatore che di punizione, sul calcio di punizione, la metteva dentro. Ora manca poco, si fa fatica a calciare i calci d'angolo, quindi gli allenatori incidono ancora di più di quanto incidevano 30 anni fa.
Io non so se con voi l'ho già detta questa cosa, perché la ripeto sempre perché ce l'ho in testa. Cioè, da ragazzino, no, quando guardavo la televisione, c'era a volte l'opera alla Scala, no? E vedevo uno che muoveva le braccia con le bacchette, no? Così, e io dicevo a mia madre: ma quello che fa? Che gli altri suonano e questo sta a muovere le braccia così, in quella maniera. Poi strada facendo ho capito che quello, senza quello lì, anche il violinista più forte non si arrangiava bene, per cui ecco, è la stessa dimensione secondo me che io do personalmente all'allenatore. Cioè, il violinista ci deve essere perché ti fa vincere e ti fa venire la gente a sentirlo, ma senza quello che muove le braccia è un casino.
È vero, è il direttore d'orchestra, no?
Sì,
è come dice il grande Enrico Sacchi, parla sempre, no, del direttore d'orchestra, quindi è grande Enrico, come si fa? Non si può non citare Enrico, pardon, Sacchi, direttore d'orchestra. Allora, siamo ai saluti. E con Antonio Vitiello ci sentiamo questa sera, Antonio, naturalmente nel serale
con le formazioni ufficiali,
esatto.
Milan e Torino,
ci collegheremo con te, perfetto, a partire dopo. Dalle 20, buon lavoro come sempre ad Antonio Vitiello, grazie a Claudio Nofri, grazie, buon lavoro anche a Michele Tostani, a presto, grazie ancora. TMV Radio Maracanã.